Revolver, la voce della gente, il reportage radiofonico che racconta la vita reale. In studio Arianna Terni e Paola Faraca.
Buonasera a tutti radiofonici e bentornati a Revolver. Con la seconda stagione, la prima puntata, si riparte di nuovo con una nuova e brillante, speriamo sperimentale come sempre, edizione. In studio Paola, Arianna. Ciao Arianna.
Ciao Paola, bentornata e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori.
È sempre nella nostra lontanissima redazione di Roma la nostra Porzia Sigillino. Ma quest'anno ci sono tantissime novità a Revolver, tanto è vero che la redazione diventa una triade, è giusto?
Sì, è diventata, diciamo, una trasmissione ancora di più itinerante. Infatti, se prima, diciamo, c'era la compresenza almeno delle due conduttrici, quest'anno ognuno sarà a casa sua registrando la puntata di Revolver. E come potremo noi, appunto, comunicare le une con le altre e con voi radiospettatori? Grazie alle tecnologie avanzate di internet, cioè grazie a Skype.
E infatti oggi proviamo proprio in apertura della nostra seconda stagione un esperimento importantissimo e anche un po' rischioso. Stiamo registrando questa puntata su Skype. Abbiamo microfoni e tutto quanto, speriamo che la qualità dell'audio sia gradibile, è gradevole, scusate, oltre le cose che diremo. E oltretutto avremo tre redazioni, perché tra Roma e Perugia si aggiungerà anche quella di Londra.
Infatti Paola ha finalmente deciso di migrare, come avevamo anticipato nell'ultima puntata della passata stagione. Ci sono anche delle novità. Per quanto riguarda Paola, abbiamo detto che diventerà di nuovo un cervello in fuga. Per quanto mi riguarda, invece, da disoccupata qual ero, sono diventata occupata.
Tanti auguri Arianna, la nostra brillante grafica ha trovato un lavoro esattamente come grafica. Ma all'interno di Revolver ci saranno novità, tornando sempre al nostro mondo radiofonico, perché noi respiriamo il web, viviamo di web, ci nutriamo di web. Avremo nuove rubriche, faremo questi esperimenti su Skype, sperando che funzionino bene, e per iniziare in bellezza, proprio perché Revolver è itinerante, abbiamo i nostri rumori che ci circondano del mondo reale, abbiamo iniziato con il Pre-Italia. Che cos'è il Pre-Italia, Arianna?
Il Pre-Italia è un avvenimento molto importante per quanto riguarda le comunicazioni, soprattutto televisione e radio, alle quali chiaramente si è aggiunto anche il web. È un concorso internazionale che coinvolge 175 programmi televisivi e radiofonici provenienti da 90 enti di 48 paesi.
Bene, è proprio perché il PRI dà l'importanza alla qualità sia radiofonica che televisiva che web, noi incuriositi da questo festival siamo andati a sbirciare, a vedere se davvero ancora siamo capaci attraverso i media di creare qualità. Partiamo con la prima intervista, che è al presidente ad honorem, che è Mr. Graham.
Good evening. I'm in Turin for the Pre-Italia with Mr. Graham. He is ad honorem president of Pre-Graham in Italy. So, good evening, Mr. Graham.
Good evening.
How much space has quality in television and in radio in this day?
How much space does it get? It gets about the same as it always did. But what's happened is there is so much television or media at large, on the internet and so on, that the good quality material gets lost. I had today with me for this lecture two pages from today's newspapers in London showing all of the channels in Britain. There were about 30 on that page. There are countless ones. And I looked through all of those channels and there were half a dozen good programs. Whereas way back, 40 years or whatever, when there were only four channels, you'd find the same half a dozen good programs, but they would stand out more because they would be talked about next day, because there was less to look at. So the producers of the day, the young ones especially, full of imagination, are doing just as well as my generation and maybe better because they can handle the technology better. But they have less impact because they're lost in a wide number of channels.
So what do you think about reality? Are they quality program?
You can't define quality, you know, it's a subjective thing. You can't define reality, actually, because that's not the accurate word. Let me put it this way. The biggest independent television producers in Britain are the League One football clubs. If you think about it, they do all the performance. It's all out there. All we do is put cameras in front of them. We don't produce those things. They actually are major producers of television output. Is that quality? Yes. Yes, that's quality. So you can find quality if the subject you're dealing with is dealt with clearly. You understand what is happening. You can follow the action. There's no one trying to mislead you. In that sense, yes, some of the coverage of the World Cup final is quality. And similarly, I think what's called reality shows, I don't like them, but that's a personal view. And I think, but within the mix of television, you can't be putting serious programs out the whole time, one after another. And if the public want a dose of reality programs, that's fine. They can have cookery programs, that's fine. They can watch football, and that actually is good, so long as we realize it's entertainment. Since we're in Italy, there's always been a difference between what happened at the Forum and what happened at the Colosseum. The Colosseum was great fun, but only at the Forum were the big decisions taken.
That's right. So it's the freedom now is that we have the choice to decide what to watch. So the last question, what different can you tell me about how the pre was 20, 30 years ago and how it is now?
It's changed like everything has changed. I think to say something has changed is not news. The whole world is changing. 20 years ago, where were we? I think it was at its height. I know 30 people came from the BBC and about the same from ITV. The Brits had about 50 people down in Capri for the 50th anniversary, and this is the 62nd. So at that time, there were very few channels, and Britain is tightly regulated. The commercial broadcasters have to broadcast to at least the same and perhaps higher standards than the BBC. The regulator always came to the Pre-Italian, held big dinners because we had money at that time. And it was regarded in Britain as a place where you could talk off the record to the regulator, who could either take your license away or give you another one. So the Brits regarded the Pre-Italia as a delightful opportunity to enjoy the warm air in Italy with a glass of wine, where they could say things that they would never be allowed to say or felt they could say in Britain. That's over. We have so many channels now. People don't have to fight to impress a regulator, so the regulators don't come. The big bosses don't come, by and large. The Americans, who used to send NBC, CBC and so on, they're not here. The overseas, NHK comes. But we mustn't complain. Their world has changed. In a highly competitive world, they have to address the questions of the marketplace, audiences, advertising and so on. And they have less time to support the quality that we represent at the Pre-Italia. My view of that is we must not lose our nerve. Only the Pre-Italia is saying, this is quality. It was chosen by worldwide audiences, by the juries come from all around the world. They're unbiased, and if they were, the bias is counteracted. This is quality. Take a look at it. You know what the Pre-Italia is setting. That's our job, and it is invaluable.
I totally agree with you, so have a nice day in Turin. Thanks for being with us. Good evening.
It's a great pleasure. Thank you.
Bene ragazzi, siamo tornati in studio. Come avete potuto ascoltare da Mr. Graham, sicuramente la qualità c'era un tempo e c'è anche adesso, però chiaramente adesso, essendoci un palinsesto di programmi, di canali molto più vasto, sicuramente bisogna andarla a cercare con più attenzione. Passo la palla a Paola che farà una breve traduzione di quello che ci ha detto Mr. Graham per chi ancora in quest'estate non ha ancora studiato l'inglese.
Sostanzialmente l'hai, diciamo, riassunto tu. Lui, Mr. Graham, afferma che la qualità ancora esiste in televisione. Ovviamente parla di una televisione inglese in cui i canali televisivi come la BBC, Channel 4 e tanti altri danno ancora molto spazio al prodotto d'autore, ai documentari, all'informazione. È diventando un po' cattiva quello che magari si fa un po' meno nel palinsesto italiano, dove c'è un vero e proprio appiattimento dei programmi in ogni caso. Parleremo di questo più avanti. Una cosa interessante che ci racconta Mr. Graham è come sia cambiato il Pre-Italia dal 1948, quando è stato fondato, ad oggi. Dice che molte televisioni che all'epoca andavano, soprattutto gli americani, quest'anno non si sono presentate, anche perché prima era un motivo anche per mettersi in mostra, soprattutto perché si dava molto più spazio all'autorealità, mentre adesso in ogni caso si acquistano format per cui non c'è più neanche l'interesse specifico dei regolatori di andare a vedere quali prodotti vale più la pena da seguire o meno. Lui riassume dicendo che la qualità esiste, e quando gli ho chiesto cosa ne pensa dei reality, se possono essere considerati qualità, con un sorriso ha ammesso che a lui non piacciono, però la bellezza della televisione di oggi è che abbiamo un'ampia scelta, quindi chiunque può decidere di vedere quello che gli pare.
Tra parentesi, mi viene in mente anche una cosa che ho notato sul sito del Pre Italia. Infatti, nella pagina delle schede di iscrizione vengono, diciamo, illustrati i prezzi per partecipare a il Pre. Infatti, notiamo che ci sono due categorie: le categorie dei paesi con un PIL superiore ai $4,000 e quelle inferiori, alle quali le iscrizioni vengono dimezzate, chiaramente per dei problemi economici che possono avere questi paesi. E diciamo che è una scelta abbastanza equa e solidale.
Infatti, questo si può chiamare proprio fair play. E proprio parlando di Qualitel, perché dobbiamo ricordare che il Pre Italia nasce proprio come festival della qualità, inizialmente per la radio, poi subentrata la televisione, e nel 2000 è entrato anche il web, e quindi è un mondo che ci appartiene e ci interessa. Abbiamo intervistato il signor San Giorgi, presidente Qualitel, e quindi andiamo ad ascoltare un pochino che cosa ne pensa lui della qualità nella televisione italiana. Sono in compagnia del direttore presidente Qualitel, Giuseppe San Giorgi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, benvenuto a Revolver. Esiste ancora la qualità nella televisione italiana e nella radio italiana?
La qualità è una tendenza, non è mai una realtà acquisita una volta per tutti. Il fatto che ieri sera ci sia stato un bel programma in TV alla radio non vuol dire che questo sia per sempre. Quindi è necessario fare una verifica della qualità. Ecco perché è necessario istituire un sistema di rilevazione che, in base ad una serie di parametri, mi dica qualcosa in più su una prodotto o su una trasmissione che è stata programmata il giorno prima alla radio o alla televisione, che mi dica qualcosa in più rispetto a ciò che già fa l'Auditel, che è dirmi quanti telespettatori o quanti ascoltatori ha avuto quella trasmissione. Bisogna sapere anche che cosa hanno pensato di quella trasmissione.
Esatto, quindi in realtà l'Auditel in qualche modo ha comunque condizionato la scelta sulla qualità, trasportandola più su un business.
Oggi sì, perché nella identificazione tra quantità e qualità, quella che ha tutto da perdere è la qualità e quello che ha tutto da guadagnare è la quantità.
Possiamo ancora pensare che il palinsesto Rai sia differente dal palinsesto delle altre reti nazionali private come la Mediaset, o in realtà esiste un appiattimento proprio perché si pensa a correre all'audience e non si pensa tanto a programmi d'autore?
Lei coglie proprio l'aspetto nevralgico di tutta la questione. Questa non è una questione, questa è la questione. La Rai, essendo la concessionaria di un servizio pubblico radiotelevisivo, ha nel suo DNA, nel suo statuto scritto, ma anche nel suo statuto morale, diciamo così, il compito di contribuire a migliorare le condizioni civili del nostro paese, intese in questo senso come consapevolezza dei cittadini di essere tali e di desiderare un avvenire migliore per il loro paese. Le TV commerciali hanno invece nel loro DNA e nel loro statuto notarile la caratteristica di vendere spazi agli investitori pubblicitari. Quindi lo schermo è lo stesso, ma quello che si muove dietro lo schermo è sostanzialmente molto molto diverso. La RAI è un'azienda che deve promuovere lo sviluppo civile del paese. Le TV commerciali devono fare dei soldi da dare ai loro azionisti. Le pare poco come differenza?
No, assolutamente, anzi aggiungerei con un tono di sarcasmo e anche di tristezza che in realtà non mi sembra che la RAI faccia questo lavoro, non più almeno, anche perché cosa ne pensa? Allora, che qualità esiste in un reality?
Io penso che non esista, anche se, questa è un'opinione personale, ma bisogna capire, vede, il linguaggio televisivo è una cosa molto sofisticata naturalmente. Io attraverso un reality posso far capire, intanto prendiamo l'Isola dei Famosi, posso far capire, quali sono le condizioni geopolitiche di una parte del mondo dove quella fiction si svolge. Io la sfido a intervistare 100 persone che guardano ogni sera l'Isola dei Famosi e sapere da loro dov'è l'isola dove si svolge quella competizione, in quale parte di mondo si svolge e che cosa succede in quella parte di mondo. Nessuno le dirà nulla. Ecco come il linguaggio televisivo viene adoperato non per informare ma per fare cose d'altro genere.
Ok, la ringrazio per la sua partecipazione a Revolver, grazie per essere stato con noi.
Bene, a voi, e tenete sempre il Revolver carico di proiettili di comunicazione da sparare su questo corpo della comunicazione per tenerlo sempre vivo, però, non per farlo morire. Arrivederci.
Ringraziamo il dottor San Giorgi per l'augurio che ci fa e speriamo che Revolver, che è un ibrido tra un docu radio e un programma di intrattenimento e di informazione, riesca con le sue pallottole a fare un servizio benefico per la società o perlomeno a smuovere dei piccoli sassolini che danno fastidio. Il dottor San Giorgi comunque fa delle osservazioni molto interessanti, ci parla dell'appiattimento del palinsesto televisivo e di quanto comunque tutto questo sia guidato dalla necessità di fare denaro piuttosto che offrire all'utente un prodotto sano e informativo, come la RAI dovrebbe essere soprattutto.
Il problema in Italia è che esiste un duopolio, il quale permette sì chiaramente a Mediaset di essere un'azienda privata la quale combatte contro l'azienda produttrice di contenuti italiana e nonché pubblica, però il problema è che la televisione radio pubblica appunto non assolve più al suo ruolo di educare, intrattenere e informare, quale era la triade reitiana, bensì cerca a colpi di programmi, ad esempio reality, talent show, di rubare gli inserzionisti pubblicitari a Mediaset.
E infatti quello che dice Mr. San Giorgi per quanto riguarda il reality, che in realtà ha un grande potenziale di informazione, volendo potrebbe avere una duplice forma, quella di informare e di intrattenere, in realtà questo non avviene. Ma ritagliando subito il nostro tempo, cosa siamo andati a fare noi al PRI? Non siamo certo andati solo a fare interviste, ma ci siamo immersi nel mondo del PRI, che è un mondo meraviglioso, che è un festival itinerante, ogni anno è stato fatto in città diverse, dal 1948 ad oggi è la 62esima edizione, e noi ovviamente che veniamo dal web e dalla radio ci siamo focus on, come direbbero gli inglesi, messe soprattutto alla ricerca e all'ascolto dei prodotti radiofonici e del web. Quindi passiamo subito magari a raccontare i programmi radiofonici che abbiamo ascoltato. Primi tra tutti sono i radiodramma originali, il che vuol dire che è un radiodramma. Che cos'è il radiodramma originale, Arianna?
Il radiodramma innanzitutto è un prodotto radiofonico, il quale è stato tra i primi prodotti radiofonici nati in Inghilterra e che hanno avuto anche un grande successo in Italia, che forse negli anni 80, anni 90, negli anni della radio di flusso erano, diciamo, un po' scomparsi dal palinsesto radiofonico, ma che adesso anche in Italia stanno avendo un nuovo successo. Pensiamo comunque ai tutti i radiodrammi che hanno partecipato italiani al PRI, che sono tutti ottimi prodotti.
E infatti noi ci siamo cimentate nell'ascolto e abbiamo goduto di questi meravigliosi prodotti. Quelli originali vuol dire che sono nuovi, che non sono rifatti, non sono un remake di qualcosa che è esistito prima. Per quanto riguarda i radiodrammi originali, abbiamo ascoltato con molto piacere quello di Radio 24, Zoot, Fulminati in azienda. Questo è un radiodramma molto originale, anche perché è scritto da degli impiegati d'azienda, sono esattamente 5. Chi sono gli autori, Arianna?
Allora, abbiamo Beretta, Giunta, Notarnicola, Romerza, Sorrenti.
Ed è molto interessante perché lo stile è quello di Camera Caffè, ricorda un pochino, è molto irriverente, sarcastico ed è un bel racconto ironico della vita in azienda ed ufficio. E infatti per chiunque volesse ascoltarlo può reperirlo sul sito, anche andare sul sito di Radio 24 e riascoltarsi il podcast.
Passiamo invece ora, Paola, ad un altro radiodramma che ti è particolarmente piaciuto.
Radiodramma interessante di Radio 24, Destini incrociati. Chi sono gli autori?
Allora, abbiamo Morena Rossi e Simone Spoladori come autori. Il regista è Giacomo Zito e la prima messa in onda è stata nel gennaio del 2010.
È un radiodramma molto particolare, ha un taglio un po' da documentario anni 90 televisivo. Racconta come i destini di due persone possono cambiare nel momento in cui si incontrano. È molto coinvolgente, diciamo, ed è anche molto scorrevole all'ascolto. Invece un altro ancora interessante che ci ha entusiasmato è Vivere la dolce vita. Di che cosa racconta invece questo fantastico radiodramma italiano?
Guarda, siccome io non ho studiato quanto te, ti leggo la recensione fatta appunto sul programma del PRI. Il radiodramma, da un'idea di Loredana Mauri, intende rivisitare i momenti salienti della straordinaria avventura cinematografica di Federico Fellini e di tutta la sua troupe, rievocando la preparazione, le varie stesure della sceneggiatura, i provini e la lavorazione del film, che si protrasse per molti mesi tra il 1958 e il 1959.
Infatti bisogna dire che gli autori ci sono riusciti in pieno, che l'attore che personifica Fellini ha una voce molto simile a quella originale e allo stesso tempo l'utilizzo della colonna sonora felliniana e anche la ricostruzione, persino la voce di Mastroianni, che è una voce particolarissima, è molto simile a quella di Mastroianni, quello vero. E in ogni caso è un radiodramma romantico, fantastico, ci riporta davvero indietro nei tempi, bisogna dire che sono riusciti nell'intento e che è davvero piacevole l'ascolto. Allora, visto e considerato che il tempo scorre, prima di passare la linea ad un piccolo pezzetto di Zoot, raccontiamo anche di altri due radiodrammi interessanti. Uno è della BBC Radio e si intitola People Snogging in Public Places, che racconta uno spaccato di vita reale di questa piccola famiglia inglese tradizionale con i suoi problemi, al cui interno c'è una devianza mentale di uno dei personaggi. Devo dire che è riuscito molto bene. Uno, se si vuole imparare l'inglese, è molto fruibile e soprattutto è un inglese di tutti i giorni, ma allo stesso tempo l'utilizzo dei suoni, di alcune particolarità acustiche ti permettono di ricrearti davvero l'ambiente intorno. Racconta la storia di questo ragazzino di 13 anni che cresce con uno zio che ha un ritardo mentale a cui è molto legato, ma quando diventa finalmente adolescente e vuole entrare nella società e si sente diverso, inizia a provare imbarazzo per la sua situazione familiare. Non vi sveliamo di più perché sennò vi raccontiamo tutto. Altro super interessante è quello della Radio Svizzera, Il mio cuore nel sud. Parlacene un po', Arianna.
Il mio cuore è nel sud è un rifacimento radiofonico di un componimento musicale e era una partitura musicale di Bruno Maderna, nella quale poi si sono inserite le voci degli attori che seguono il testo di Giuseppe Patroni Griffi. È una sfida quella di amalgamare 23 orchestrali e 7 attori. Patroni Griffi ritrae una donna che, al di là delle fitte mura domestiche, ascolta il canto solitario e disperato di un ignoto prigioniero sepolto in un carcere.
E bisogna dire che è davvero molto interessante radiodramma, perché è molto sensibile all'udito umano, nel senso che ti trasporta in questa realtà e te la fa vivere davvero. E il fatto stesso che ci sia l'orchestra dal vivo e questi 7 attori ti sembra di rivivere il teatro. Allora, sempre correndo velocissimamente perché il tempo scorre, vi lasciamo ascoltare un pezzo di Zoot, che l'abbiamo trovato Zoot, che dir si voglia, molto simpatico e interessante. Ci risentiamo dopo la breve pausa. Pausa.
Fulminati in azienda. Allora, signori, è l'ora di decidere chi tagliare. Qui siamo in troppi, il costo del personale è insostenibile. Qualcuno deve restare a casa, se no la nave non plana.
No, te prego, la metà per l'equipaggio non se può sentire più.
Ma come? Dicevi che andava tutto bene, che a noi la crisi non ci avrebbe fatto un baffo, ma invece...
E adesso si capisce che anche a noi la crisi ci ha fatto barba e capelli.
Ma non capisco. O era vero che non c'erano problemi prima, o è vero adesso che siamo messi così male.
Sì, però Marta, anche tu, dove vivi? Come hai potuto credere che le cose andassero realmente bene? È inconcepibile.
Ma perché lo diceva Marco, il nostro capitano? Io gli credevo.
Marta, tranquillizzati. Adesso non è che siamo messi così male. Certo, gli azionisti ci impongono di fare un po' di dieta, però non è che siamo alla fame.
Ah, ma allora, ma se è solo questione di dieta, penso a tutto io. Reimposto il menù macrobiotico della mensa, vedrai che in 3 settimane il peso medio dei dipendenti scenderà di almeno il 5%.
Paragone, fammi un piacere, organizzami un piano per abbassare il peso del personale, dai.
Perché sono ingrassati?
Uè, ma sei scemo, ma basta, non ti ci mettere anche tu adesso, già la fofa ora chiede a mercanti. Quelli delle risorse umane non sanno che pesci prendere. Centrifuga, come al solito, mi fa il sarcastico.
Credo di capire che il tuo management non voglia comprendere il momento di crisi che bisogna affrontare.
NCS, non ci siamo, Paragone, non voglio più sentire la parola crisi. Ne siamo usciti, hai capito o no? Siamo già in fase di ripresa.
Riprese?
Vabbè, ripresina, dai. Ci manca ancora qualche piccolo accorgimento per rimettere a posto i conti.
Credo di capire che allora, con qualche piccolo accorgimento, metteremo definitivamente a posto i conti.
Così mi piaci, bravo. Quando mi rubi le parole di bocca, vedi che se ti impegni mi sei d'aiuto. Allora dimmi, super consulente, che cosa devo fare?
Per mettere a posto i conti?
Sì, e per togliermi dal collo gli azionisti che ormai sono alle minacce, ma ti rendi conto? Ma dopo che ho portato questa azienda al suo attuale splendore, cosa fanno? Minacciano di tagliare proprio me. Ma ti immagini che perdita sarebbe per questa azienda?
Ma, d'occhio e croce, in effetti, senza il tuo costo annuo, i benefit e i bonus, il bilancio tornerebbe inattivo in un colpo solo.
Spero che vi sia piaciuto questo piccolo assaggio del radiodramma all'italiana. Sicuramente un radiodramma deve avere delle caratteristiche importanti, perché non avendo il mezzo visivo deve trasmettere molte più sensazioni ed emozioni rispetto alla televisione, che chiaramente ha un vantaggio, quello di far vedere. Adesso andiamo invece ad ascoltare qualche intervista che Paola ha fatto a delle ragazze che hanno partecipato come lei al PRI.
Allora, sono Azzurra, vengo da Firenze e collaboro con l'università a una ricerca su prodotti mediali per adolescenti.
Io sono Ilaria, vengo dall'Università di Firenze e la mia ricerca è sulle trasformazioni dell'immaginario nella società americana dopo l'11 settembre.
Allora, io sono Antonella, vengo dall'Università del Molise, Campobasso, e il mio progetto di fatto, sono dottorando, il mio progetto di ricerca riguarda il discorso della Web TV come comunicazione intrauniversitaria, soprattutto come comunicazione dal basso.
Esiste la qualità in radio e in televisione?
Questa è la domanda del secolo, secondo me. La qualità esiste, però la possiamo collegare ad alcuni prodotti specifici che riescono a toccare tematiche molto forti e molto interessanti, pur magari essendo ricollocabili in alcuni generi riconoscibili, come può essere, non so, la fantascienza. Dov'è la fucina delle idee in Italia?
C'è una tendenza all'appiattimento.
Io penso che la qualità risieda nell'immaginario di ognuno di noi.
Protagoniste dei nostri show di Revolver questa volta sono state delle voci autorevoli, come tre dottorande del mondo dei media, quindi chi meglio di loro può sapere che cosa sono i media al giorno d'oggi e che cosa significa qualità, anche se molti dei nostri ospiti, dei nostri intervistati, hanno dichiarato che è difficile definire la qualità, ed effettivamente è vero, perché fondamentalmente è soggettiva. In ogni caso, andiamo avanti con la nostra carrellata del prodotti radiofonici, chiamiamoli con questo termine un po' cattivo, che abbiamo ascoltato, di cui cui abbiamo fruito. E passiamo alla categoria di radiodramma non originale. Con non originale ovviamente si intende un radiodramma che è un remake, esattamente come un film, quindi un radiodramma che è già esistito precedentemente. Quello che ha colpito di più il mio cuore e soprattutto la mia immaginazione è stato Tritato di città, prodotto da Radio 3, che era stato prodotto nel 1954 col nome di Ritratto di città. Anche il nome metaforico è molto interessante. In ogni caso, il regista è Gaetano Cappa e riprende questa vecchia trasmissione, appunto, in cui l'attore, che è la voce narrante, Nando Gazzolo, è lo stesso attore dell'originale. Si sente la voce del 1954, quindi dell'originale, e poi passa la palla a se stesso, voce narrante dei giorni nostri. E si sente questa voce rauca, un po' cambiata, che fa anche tenerezza, ci fa capire il cambiamento dei tempi e soprattutto che cos'è Tritato di città. Racconta del primo prodotto radiofonico, o meglio musicale, di musica elettronica prodotta in Italia. Molto bello perché racconta una Milano sotterranea, una Milano reale con dei toni molto poetici.
Allora, facciamo questa prova, una prova musicale, perciò abbiamo bisogno di silenzio, soprattutto dietro le quinte. Ehi.
È molto difficile spiegare come succeda e perché succeda. È anche difficile sorprenderlo, scoprirlo. Parlo naturalmente di quel minuto, o di quell'ora, o di quel secondo, non importa.
In cui ad ogni nuovo risveglio, di mattino,
la città si ritrova tutta.
La città si ritrova tutta improvvisamente e con sorpresa, coperta dal silenzio. Sulle strade miracolosamente deserte della città addormentata scende l'attesa. Fantasma di una remota campana, il silenzio, con piccoli passi di gatto, percorre Milano.
Il silenzio percorre Milano.
Scorre veloce lungo i viali, divenuti troppo grandi, della periferia. Si infila esultante sotto i portici, ancora sonori e inutili. Scivola compiaciuto fra una banca e una chiesa, per le strade e i vicoli e le piazze del centro. Il silenzio percorre Milano.
In ogni caso, prima di passare all'altra regione interessante, che almeno ci interessa in prima linea, che è quella del documentario radiofonico, vogliamo informarvi sui vincitori. Ovviamente questi sono gli ascolti che noi abbiamo fatto, ma non hanno vinto, perché purtroppo nessun prodotto italiano ha vinto quest'anno. Allora Arianna, chi ha vinto per il radiodramma? Raccontaci chi ha vinto sul radiodramma originale e chi è il vincitore del radiodramma non originale del 62esima edizione.
Il radiodramma opera originale è stato vinto dalle Morti Toccanti di Miron Merzon di Radio France. Invece anche Little Enemies, Piccoli Nemici, della radio austriaca, si aggiudica la vittoria come adattamento drammaturgico. C'è anche un premio speciale, Coppa del Presidente della Repubblica, il quale è stato vinto dalla Rosa di Gerico di Anika Tomic della HRT croata. Menzione speciale è andata a Between the Years, Paul Klee, A Balloon, The Moon, Music and Me. Tra due orecchie, Paul Klee, Un palloncino, La luna, La musica e Dio, di Ergo Fimnitz per la BBC inglese.
A questo punto diamo la voce ad un autorevolissimo intenditore, produttore, nel senso artista della televisione italiana, e non solo, Italo Moscati.
Thank you. Ragazzi, siamo a Torino in attesa del Prix Italia, sono in compagnia del maestro Italo Moscati, giornalista, sceneggiatore, autore, regista, mi dica se sbaglio. Buonasera, signor Italo.
Dice bene, però bastava di più autore, che prende un po' tutte le cose che lei gentilmente ha elencato. Dica pure.
Allora, facendo questa breve intervista, iniziamo subito con una domanda a bruciapelo. Per quanto riguarda la ricerca di qualità, la RAI ha ancora una sua primaria esigenza e soprattutto si dà ancora tanta importanza alla sperimentazione?
No, la sperimentazione purtroppo non si dà tanta importanza. Avviene magari giorno per la volontà degli autori o anche di qualche dirigente illuminato, ma la televisione viaggia, come la radio, su dei format, su delle cose in qualche modo che vengono organizzate prive di ricerca. Io faccio un esempio, i contenitori dominano incontrastati la radio, le telefonate, le chiacchiere tra i conduttori, una citazione di musica, mai che si senta qualcosa che esce da questo schema. Si fanno dei contenitori a volte molto divertenti, molto interessanti, a volte si fanno dei contenitori piatti. Non credo che il contenitore sia l'unica forma possibile per fare radio.
E infatti, allora, traslando dalla radio al documentario, che è un ambito che le interessa di più, ripetendo una domanda che le ho già fatto prima durante la conferenza, molto spesso gli utenti credono o si convincono che il documentario sia la rappresentazione della realtà. Lei è d'accordo con questa affermazione?
Beh, io sì, sono d'accordo con questa affermazione. Penso che noi ci siamo fatti un'idea che tutto ciò che viene trasmesso, sia dalla radio che dalla televisione, corrisponde alla realtà. Eppure noi dovremmo sapere molto bene che domina il cosiddetto storytelling, e cioè il fatto che ormai la pubblicità, la moda, il vivere è talmente pervaso dalle narrative che in qualche modo ci vogliono influenzare, a volte anche manipolare e a volte magari possono anche essere molto stimolanti, che il concetto di realtà mi sembra opinabile e comunque evanescente. Quindi la mia fiducia è che coloro, soprattutto giovani, che si affrontano la radio e la televisione, ma anche la radio, che è uno strumento straordinario, lo faccio con una volontà sperimentale per farsi loro stessi un'idea della realtà e non cercarla nella riproduzione di ciò che ci circonda o che avviene.
Bene, qui si toccherebbe il tema dell'immaginario, ma visto che siamo in chiusura, le faccio una domanda provocatoria. Il repertorio delle Techerei, diciamo che in qualche modo la nostra è una memoria storica collettiva. Secondo lei non è un abuso di potere, usando una forte metafora, il fatto che continui a mantenere il monopolio la RAI?
Ma in Italia ci sono solo due grandi archivi, uno è l'Istituto Luce, che si ferma a un certo punto, e poi la RAI dal 54. Non vedo all'orizzonte altre possibilità per archivi, perché bisogna girare, bisogna mettere insieme pellicola, nastri, tante cose. La potenza economica in questi casi è servita durante il fascismo, che finanziava l'Istituto Luce, e poi nel dopoguerra, quando il servizio pubblico era finanziato dagli abbonati e anche ogni tanto soccorso degli aiuti dello Stato. Era un'azienda, ma è un'azienda che ha lavorato strettamente con la politica e quindi è diventata il luogo dove vengono raccolte le memorie della nostra società. Quale soggetto poi possa intraprendere una strada archivistica di questo tipo così importante, diventare una fonte, credo che ci vorrà del tempo. Immagino però che per esempio anche i canali satellitari dovranno darsi dei magazzini, degli archivi, se non altro per utilizzare il materiale, per non girare solo materiale usa e getta. Ora però ci vorrà del tempo, perché è il tempo che fa gli archivi, al di là dell'ordine e della classificazione in cui gli archivi stessi devono per forza tenersi.
Certo, quello che intendevo io era come Ladri di biciclette, che comunque abbiamo la possibilità di acquistarlo, la differenza è che non possiamo certo acquistare un programma RAI degli anni 50-60.
Ma no, questo è vero, ma adesso comunque ci sono delle iniziative di fare DVD su vecchi programmi, ne sono usciti anche nell'edicola, fatte dalle teche, dal Rai Trade e anche dai giornali che hanno interesse di qualche modo di tornare a fatti della memoria in cui gli italiani sono affezionati. Però no, è una cosa fatta sulla base di un archivio del passato. Se si vuole trovare un sistema anche di vivere a livello di mercato e comunque di suggerimenti interessanti, forse bisogna anche preordinarlo questo tipo di rapporto con il pubblico attraverso la trasmissione televisiva radiofonica, che diventa oggetto DVD, qualcosa che è simile al libro che tu puoi portare a casa e vedere.
Ok, la ringrazio per la sua intervista, buonasera.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e auguri per la vostra radio.
Ringraziamo il maestro Italo Moscati per l'augurio e speriamo tanto di riuscire a fare bene. Anche a lui ripetiamo le stesse cose che abbiamo ripetuto al signor San Giorgi, che il nostro desiderio è quello di informare. Quindi quello che dice il maestro Moscati è molto interessante, perché è vero da un lato che il documentario in realtà è uno storytelling, quindi bisogna in ogni caso essere coscienti del prodotto che si sta guardando o ascoltando. In ogni caso io sono stata anche alla prima con cui lui ha esordito al Prix Italia, o perlomeno ha aperto il Prix Italia, diciamo le cose come sono, con il suo documentario Concerto Italiano. Un documentario molto bello sotto alcuni aspetti, sotto altri ho avuto da ridire, ma per fortuna ho trovato davanti a me una persona interessante come il maestro Moscati, che ha accolto la mia critica costruttiva, si spera, e quindi se siete curiosi di leggervi questo articolo andate su Radiofonica e cercate su Freelapis. Ma adesso passiamo a qualcosa di molto più interessante, che è il web nel pre-Italia, appunto è una novità, c'è solo da 10 anni. Quali sono i siti che hanno concorso? Sono stati tantissimi, ma quelli che comunque sono arrivati in finale, Arianna?
Allora, innanzitutto vorrei dire che chiaramente, essendo una novità, perché comunque con 10 anni non si può sicuramente dire di essere in una realtà molto affermata, perché comunque se la televisione ha 50 anni in Italia, 60 anni di vita, la radio quasi 100, il web sta diventando sempre più importante nella realtà italiana e mondiale, però comunque c'è sempre sicuramente un po' di attaccamento agli altri media. E per quanto riguarda i siti che erano in concorso, ci sono dei siti molto interessanti, andiamo a vedere e illustrare quelli che hanno vinto. E il sito che ha vinto è il sito di una televisione olandese, la quale è nella categoria user generated content, cioè contenuti prodotti dagli utenti. È molto interessante perché si vede subito in home page quali sono i video che sono all'interno, quali sono i video scelti dagli utenti, ma soprattutto anche delle recensioni degli utenti sui programmi e sui video che sono stati messi. Quindi chiaramente c'è un'importanza data all'utente superiore rispetto ad esempio al sito della RAI, che si sta trasformando, sta sempre venendo più vicino alle esigenze degli ascoltatori e degli spettatori. Però chiaramente è sempre un po' attaccata al passato. Un altro sito molto interessante è un sito che ha ricevuto una menzione speciale e è un sito altamente interattivo, francese, si chiama Prison Valley, il quale racconta una situazione abbastanza inverosimile, quella della contea del Fremont in Colorado, che ospita 36.000 persone, nonché 14 prigioni e 7.731 detenuti. E una cosa molto interessante di questo sito è sicuramente il documentario, il quale viene visto a tappe, infatti viene visto passo dopo passo, step by step, e ti fa immergere nella realtà dei detenuti, ma non solo la loro vita quotidiana, ma quanto questa realtà produca un indotto, quindi le persone che lavorano negli hotel che ospitano i parenti dei prigionieri, le persone che lavorano come guardie carcerarie, quindi fa vedere una realtà che magari alla maggior parte di noi, per nostra fortuna, una è sconosciuta. Praticamente si può entrare nel sito con un account e si può visitare ogni parte di questo indotto economico. Praticamente si può anche dialogare con gli altri detenuti virtuali.
E infatti una cosa importante che bisogna dire del PRI è che comunque va a sottolineare, o perlomeno a mettere in mostra, il fatto che, per quanto si può essere pessimisti, come lo sono io, a volte super critica nei confronti della televisione, in realtà la qualità esiste, gli autori sopravvivono e per fortuna producono ancora, anche se non sono visibili come un tempo, ma la qualità viene prodotta in Italia, questo è importantissimo. Adesso passiamo la parola subito ad un ambito che ci interessa davvero da vicino, che è il docuradio, ovvero il documentario radiofonico. Abbiamo intervistato il signor Giuseppini, che ha creato questo sito, che è un sito raccoglitore, diciamo, di autori e documentaristi indipendenti radiofonici. Ascoltiamoci l'intervista.
Sono in compagnia di Andrea Giuseppini, presidente di AudioDoc. Buonasera Andrea Giuseppini.
Buonasera a te.
Allora, come nasce AudioDoc e perché nasce?
AudioDoc nasce un po' di anni fa, quando alla radio si sono ristretti gli spazi per l'audiodocumentario. Gli ultimi spazi del proprio veramente dell'audiodocumentario, Radio 3, quindi alla radio di Stato, stiamo parlando della RAI, era una trasmissione che si intitolava 100 lire. Era uno spazio, un bello spazio, no? 5 puntate di 20 minuti ciascuna. Inizialmente era nato per far fare la radio degli scrittori. Poi gli stessi responsabili della trasmissione si sono accorti che oltre agli scrittori c'erano anche dei radiofonici puri, diciamo così, che sapevano fare i documentari, per cui un po' alla volta è subentrata una serie di persone che facevano la radio. A un certo punto ci fu un cambiamento di direzione alla radio e uno dei pochi programmi che venne chiuso fu proprio questo. E anziché dire oddio, adesso non ci fanno più fare gli audiodocumentari, io assieme ai miei colleghi abbiamo detto vabbè, se la RAI non ce li fa fare più, noi cerchiamo un altro modo di farli. E così abbiamo iniziato facendo alcuni documentari, distribuendoli gratuitamente alle radio, a delle radio private, piccole radio, radio di movimento, radio di informazione locale, mettendole a disposizione gratuitamente per vedere il loro tipo di interesse rispetto a un prodotto di questo genere. L'interesse c'è sempre stato, purtroppo quello che invece mancava ancora era la parte produttiva, quindi la parte finanziaria. Quindi ci siamo detti facciamo come viene fatto per il video, cerchiamo dei finanziamenti, ad esempio attraverso alcuni assessorati alla cultura, enti locali che magari sono interessati a far conoscere le storie, a promuovere iniziative di questo tipo. Un po' alla volta diciamo che qualche cosa siamo riusciti a produrre, però diciamo che ancora siamo un po' lontani dal far conoscere l'audiodocumentario, dal farlo circolare, da riuscire a produrlo e farlo ascoltare soprattutto. Ci siamo affidati molto anche al web, ovviamente abbiamo il sito dove si possono ascoltare alcuni lavori, dove diamo delle informazioni a chi è interessato all'audiodocumentario, informiamo ad esempio se ci sono bandi di concorso, informiamo se ci sono premi a cui uno può partecipare per far conoscere il proprio lavoro, e prossimamente abbiamo intenzione di fare un primo corso di formazione proprio di un anno per persone che sono interessate a fare audiodocumentario, quindi con una serie di ascolti per capire che cos'è, capire le diverse possibilità, diversi linguaggi espressivi che si possono usare, come si può costruire una scaletta, una sceneggiatura, come si può fare un'intervista, come poi si lavora di montaggio. L'audiodocumentario lavora tantissimo di montaggio, si raccolgono ore, decine, centinaia di ore di registrazione, poi si passano mesi al mixer a scegliere, a selezionare, a provare a giustapporre, a mettere prima una frase e poi un'altra, per cui diciamo che è una cosa che in parte noi abbiamo imparato facendolo. In questi anni di AudioDoc ci siamo anche accorti di un certo interesse soprattutto da parte di giovani rispetto a questa forma, per cui penso che il prossimo anno proveremo a lanciare questo corso per chi vuole fare, che sarà un corso teorico ma anche molto pratico, in cui faremo assieme, seguiremo passo passo dei lavori proposti da chi parteciperà.
Allora, inutile aggiungere quindi la domanda che volevo farti successiva, che era quanto spazio è rimasto per il documentario radiofonico nella radio, perché credo che tu mi abbia già risposto, ma il circuito del tuo sito è aperto anche ad altri giovani documentaristi?
Assolutamente sì, noi ospitiamo anche già lavori fatti da persone che non fanno parte dell'associazione, perché il nostro interesse è fondamentalmente quello di promuovere il documentario, non il nostro documentario, non siamo così ciechi rispetto ad altre esperienze, per cui in questi anni ci hanno contattato persone che in maniera sporadica, indipendente, hanno fatto dei lavori, noi abbiamo chiesto lo vuoi mettere sul sito, lo mettiamo, siamo veramente aperti anche perché siamo pochi. E poi, ripeto, il nostro interesse è quello di far sì che un maggior numero di persone di possibile si avvicini, sia dal punto di vista di chi ama semplicemente ascoltare, sia anche da chi proprio vuole provare a cimentarsi con questo strumento che è poco costoso rispetto al video, alla televisione, soprattutto è poco invadente. Io ho fatto decine, centinaia di interviste nel corso degli anni del mio lavoro e devo dire che fare un'intervista, ad esempio per una persona che ne so, è un rifugiato politico, faccio un esempio. Se un rifugiato politico deve parlare davanti a una telecamera avrà un certo tipo di atteggiamento. Un rifugiato politico è una persona che non ama tanto farsi vedere perché ha subito traumi, paure. Se tu gli piazzi questa telecamera davanti, lui oltre a pensare a quello che ti deve dire, in qualche modo pensa anche a come apparirà. Questo vale per un rifugiato, ma vale anche per una persona che è stata in un campo campo di concentramento 60 anni fa. Invece davanti a un microfono uno dopo un po' è così piccolo, così poco invadente, che quasi si dimentica di avere davanti questa cosa. Allora comincia a parlarti come fosse un amico, come se fosse una persona, come se tu fossi a una cena, a un bar con delle persone, e ti racconta delle cose che davanti a una telecamera non racconterebbe mai, oppure racconterebbe in maniera diversa da come te la racconta davanti soltanto a un microfono.
Il mondo della radio forse è molto più reale rispetto a quello televisivo da un punto di vista.
Sì, non sarei così drastico, perché insomma c'è anche tantissima documentario visivo fatto bene, quindi diciamo che la cosa importante è la qualità, al di là del fatto che sia visivo, che sia soltanto sonoro. Quello che volevo dire è che c'è una specificità nel documentario sonoro, c'è una specificità che è proprio fatta dal mezzo che tu usi e dalle potenzialità che ti dà, ed è per questo un peccato che non ci sia più, perché secondo noi è un mezzo veramente bello per raccontare le storie, per far parlare le persone, cioè le persone parlano volentieri, raccontano volentieri davanti a un microfono, per cui è un peccato che non ci sia più per questo motivo proprio.
Allora, ultimissima domanda, visto che siamo in un contesto come il Pre-Italia dove si discute, ecco, questo è il bello di Revolver, ci sono i rumori della strada, appena passato un Vespone. Allora, tornando alla domanda, visto che siamo nel contesto del Pre-Italia dove si parla di qualità, è nato per la qualità e principalmente per la radio, credi che esista ancora qualità nella radio e nella televisione italiana?
Ah, io la televisione non ce l'ho, per cui a questa domanda glisso non ti rispondo. Ovviamente no, però so che la televisione è fatta in un certo modo. La qualità, non lo so, non è che voglio mettermi a parlare. Secondo me ci sono degli spazi per riproporre la qualità, sta a noi farla. Cioè non dobbiamo semplicemente limitarci a dire ah, non c'è più la qualità, ok, questo l'abbiamo già detto e ripetuto tante volte, basta ripetercelo, facciamo qualcosa.
Ok, grazie mille per essere stato con noi e in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie al signor Giuseppini, in bocca al lupo soprattutto per Audiodoc, che è uno di quegli strumenti che davvero ci rende felici, perché vuol dire che ancora si ha tanta voglia di fare e di cambiare. Infatti effettivamente non dovremmo poltrire e lamentarci, ma agire. Passiamo immediatamente la palla appunto ai radiodocumentari che abbiamo ascoltato, che più ci hanno emozionato, e ne abbiamo ascoltati davvero tanti, ma ovviamente abbiamo fatto una selezione, se no un'ora non ci sarebbe mai bastata, e dubito che ci basterà in ogni caso. Allora, per Radio Rai abbiamo ascoltato La bellezza contro le mafie, è sempre per Radio Rai, Caterpillar, speciale L'Aquila un anno dopo, e poi allo stesso tempo abbiamo ascoltato da Radio 24 Periferie, Corrispondenze dei confini, e in questo caso anche la puntata che era stata messa in programma per il festival era Napoli non è Scampia, quindi sempre una realtà comunque che racconta della camorra. Devo dire che sul primo, quello su Radio 24 Periferie, Corrispondenze dei confini, è girato molto bene, ha le tecniche televisive, soprattutto ricorda molto la tradizione documentaristica televisiva dei giorni nostri, forse a volte un po' artefatta, ma la cosa bella è che dà molto spazio alle voci della gente che abita Scampia, molto forte anche come realtà che racconta e riesce a raccontarla bene. Mentre l'altro, sempre sulle mafie, quindi anche questo è incentrato a Napoli e si intitola La bellezza contro le mafie di Radio Rai, da un lato bisogna dire che il pregio è proprio quello di aver utilizzato delle colonne sonore interessanti, di aver fatto una scelta musicale molto azzeccata, dall'altro però si incentra soprattutto sul ruolo della religione, una via d'uscita, diciamo, la religione da un mondo e una vita che sicuramente sarebbe difficile, ti porterebbe comunque a delinquere piuttosto che a vivere bene. Infatti ci racconta la realtà delle vele, che è una realtà molto dura. Mentre l'altro radiodramma, che è uno dei nostri programmi preferiti, che non è un radiodramma, non è neanche un documentario, ma è un ibrido quasi, come noi tentiamo di essere, abbiamo un po' un nostro papà, è Caterpillar, e infatti lo speciale L'Aquila un anno dopo, sono state tre puntate. La puntata di cui si parlava, o che perlomeno è stata in programma, è quella appunto della commemorazione un anno dopo, ed è fatta davvero bene, curata nei minimi particolari, ed è come la radio dovrebbe essere fatta. Anche il minuto di silenzio rispettato davanti alla casa degli studenti, in cui la radio stessa si annulla e diventa silenzio, fa rivivere e riunisce il popolo italiano attraverso un transistor, il che crea di nuovo la favola dell'italiano che attraverso la radio riusciva a sognare, o perlomeno ad essere informato. Arianna, chi ha vinto per quanto riguarda il documentario radiofonico?
ha vinto un documentario tedesco, I bambini di Sodoma e Gomorra, di Jens Jarisch.
Di cosa parla questo documentario?
Innanzitutto diciamo che è stato mandato in onda il 23 settembre del 2009 e attraverso le esperienze riportate nel Ghana, nel Mali, in Marocco, ad Amburgo, a Varsavia, ad Amsterdam, il documentario narra in retroscena di un argomento tristemente noto a tutti in Europa: i naufraghi dispersi nel Mediterraneo. Ma la fuga dall'Africa non ha mai inizio su una barca e la povertà di molti paesi africani non è la causa dominante. Jens Jarisch ne ricostruisce le tappe in una biografia in cui l'Europa rappresenta la meta finale, e nel farlo si imbatte in un quartiere segreto di una delle grandi città africane, in cui bambini naufragati e prostrati dell'Africa occidentale vengono costretti a riciclare scarti ecologici in una lotta autodistruttiva per la sopravvivenza. Il distretto si chiama Sodoma e Gomorra e la sua crudeltà e il suo riserbo sembrano avere origini europee.
Quello che è soprattutto rimbalzato, venuto fuori dal PRI, è che c'è tanto impegno nella qualità sul sociale. Infatti la maggior parte comunque di questi, anche nei radiodrammi, si parlava di persone che vivevano la realtà, quella del carcere, o emarginati, persone con delle devianze mentali, per cui il sociale è centrale all'interno comunque dei prodotti che quest'anno sono stati proposti al PRI. E altra cosa che vorrei aggiungere è che la città di Torino si presta davvero bene al PRI Italia, proprio perché ti immergi al di là che è la zona centrale, era appunto in Via Verdi, che è la strada dove tutte le RAI sono a Torino. Si prestava davvero bene perché è una città super culturale, piena di libri, che vuol dire che la gente legge, è molto bella a livello estetico, ma al di là della bellezza estetica che tante città italiane hanno, è una città particolare, una città fantastica. È una delle cose belle che proporrei a tutti di fare l'anno prossimo, di andare al PRI Italia, perché è una cosa emozionante, soprattutto se ha la possibilità di ascoltare o vedere dei prodotti radiofonici e televisivi che semmai non potremmo. Ci scusiamo se non abbiamo parlato dei prodotti televisivi, ma abbiamo preferito incentrarci su quelli radiofonici.
C'è anche da dire che comunque il PRI Italia è stato anche per noi autoctoni di radiofonica.com, è stato anche a Perugia, sì, e anche recentemente, infatti a Perugia è stato nel 1998, quindi comunque tenete sempre sotto controllo questi tipi di festival e di manifestazioni per potervi partecipare dal vivo, perché chiaramente una partecipazione reale, conoscendo anche persone che fanno parte di questo mondo, è sicuramente un'esperienza bellissima.
Abbiamo cercato di riassumere in un'ora soltanto di trasmissione quello che poteva essere il PRI Italia, e sono sicura che tante cose ci sono sfuggite, ma spero almeno che le interviste siano state esaustive nella descrizione di quello che è la televisione odierna e la RAI, e la radio, e anche la RAI soprattutto, perché è centrale nella nostra vita. È innegabile che la televisione sia il nostro, in qualche modo, un nostro repertorio storico. In chiusura voglio ringraziare tutti gli ospiti che si sono fatti intervistare e soprattutto la Summer School sull'immaginario della Università di Torino, che mi ha permesso comunque di avere il pass RAI per il PRI Italia e soprattutto di intervistare alcuni degli ospiti che abbiamo avuto in trasmissione.
Ovviamente è arrivato anche il momento dei saluti e salutiamo prima di tutto voi ascoltatori, la nostra Porzia Sigillino che in questa puntata non è potuta intervenire, e vi lasciamo come nella scorsa edizione a un momento per riflettere a cura di Giovanni Lembo.
Stanotte nel dormiveglia ho avuto una di quelle illuminazioni che in psicologia si chiamano allucinazioni ipnagogiche, per cui poi generalmente scrivo dei versi. La traduco ora invece in prosa. I monumenti, le cose antiche, fatte di pietra o legno o altre materie, le chiese, le torri, le facciate dei palazzi, tutto questo è reso antropomorfico e come divinizzato in una figura unica e cosciente, si è accorto di non essere più amato, di sopravvivere. E allora ha deciso di uccidersi. Un suicidio lento e senza clamore, ma inarrestabile. Ed ecco che tutto ciò che per secoli è sembrato perenne, e lo è stato in effetti fino a 2-3 anni fa, di colpo comincia a sgretolarsi contemporaneamente, come cioè percorso da una comune volontà, da uno spirito. Venezia agonizza, i sassi di Matera sono pieni di topi e serpenti e crollano migliaia di casali stupende in Lombardia, in Toscana, in Sicilia. Stanno diventando dei ruderi. Affreschi che sembravano incorruttibili fino a qualche anno fa cominciano a mostrare lesioni inguaribili. Le cose sono assolute e rigorose, come i bambini. Ciò che esse decidono è definitivo e irreversibile. Se un bambino sente che non è amato e desiderato, si sente in più. Inconsciamente decide di ammalarsi e morire. Ciò accade. Così stanno facendo le cose del passato. Pietre, legni, colori. E io nel mio sogno l'ho visto chiaramente. Come in una visione. Un bimbo non amato. Pier Paolo Pasolini.